insieme a Francesco, vi ricordo come indirizzo è Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, e indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza.
Sì, beh, non dimenticate che comunque su internet trovate sempre tutto e c'è largo abbondanza di materiale, di informazioni, di testi, di tutto quanto può servire appunto per quanto riguarda la comprensione anche di questa trasmissione.
Sì, quello che, vabbè, fammi fare un appunto brevissimo rispetto alla trasmissione precedente, no? Cioè, con Franco. Cioè, io e Franco siamo chiaramente due persone molto diverse, con due impostazioni filosofiche e religiose molto diverse. Nonostante questo, abbiamo dei punti in comune che però quando si sviluppano all'interno dell'insieme in cui andiamo a sviluppare il pensiero, chiaramente ci sono le diversità sono grandi e sono macroscopiche. Quello che a me dà fastidio è quando mi si imputa al mio pensiero, al mio modo di essere, delle cose che non mi appartengono. Cioè, attenzione, che un conto è quello che io dico e un conto è ciò che voi pensate che io dica. Cioè, sono due cose completamente diverse. Ciò che voi pensate che io dica a me non interessa assolutamente niente, non solo, ma se mi viene riversato a me, cioè viene imputato a me, io vi faccio un mazzo tanto. Perché voi non vi permettete a uno che sta facendosi il mazzo da 30 anni per costruire una struttura di pensiero, per andare a ricercare delle condizioni di vita, che voi pensiate che io pensi. No, vi fate un mazzo per 20 anni, lavorate, vi spaccate il culo, andate insieme delle contraddizioni, affrontate la vita, prendete le vostre umiliazioni, mangiate qualche cucchiaino di merda, dopodiché potete anche, non dico confrontarvi, ma anche fare delle affermazioni che non mi aggradino. Però sentirmi dire delle persone che io dico delle cose che oltretutto sono anche offensive, cioè se io le dicessi sarebbe un'offesa gravissima che faccio alla vita, perché voi non vi rendete conto, ma certe affermazioni che vengono fatte in certe religioni sono effettivamente delle offese, e imputare a me quel tipo di pensiero è la cosa peggiore che potete fare. Neanche insulti chi vi telefona qui a dire sei scemo, sei deficiente. Per cui, per favore, ogni volta che mi viene imputato a me una affermazione che appartiene a un'altra struttura di pensiero, che poi può darsi che io anche abbia fatto delle affermazioni di un qualche tipo, ma quelle affermazioni appartengono alla mia struttura di pensiero, all'insieme in cui vado a svilupparle, che poi sintetizzo in una battuta o un altro discorso. Però per favore non permettetevi mai di imputare a me delle cose che non sono mie, come quella che ho sentito prima. Hai sentito Francesco?
Sì, no, infatti io ho ascoltato in macchina mentre stavo venendo giù, e sinceramente io ho detto, probabilmente l'ascoltatrice che parla di reincarnazione, dopo che noi abbiamo fatto di quelle battaglie incredibili sulla reincarnazione, dopo che è un leitmotiv, lo ripetiamo, stiamo lì a ripeterlo, stiamo sempre a dire che le cose che succedono nella nostra vita non sono determinate da vite precedenti e che non ci sarà possibilità di rimediare agli errori in una vita futura. Cioè, questo penso che l'abbiamo detto a noi in abbondanza, in tutte le salse, insistendo e ripetendo, cioè, o arrivate a fare qualcosa di questa vita, se no siete fregati con la vostra morte. Questo penso che sia una cosa che anche gli ascoltatori a cui siamo più antipatici l'abbiano benissimo compreso, che noi diamo un valore essenziale e assoluto a questa vita,
questa
e solo
la vita con quello che abbiamo noi in questo momento.
Sì, e di conseguenza sentire dire che le condizioni di una persona in cui vive adesso sono dettate da condizioni precedenti mi sembra alquanto strano, insomma.
Non nostra comunque,
cioè, nel senso che
qualcuno lo faccia questo e ha delle idee anche su questo, questo è un altro discorso, ma non sono cose che ci appartengono, né posso averle dette per caso. Cioè,
sì, no, ma infatti si possono fare delle affermazioni che possono essere provocatorie, ma noi sicuramente non andremo sul discorso della reincarnazione, non abbiamo mai tollerato il discorso. E se qualcuno ha una semplice idea del discorso della reincarnazione e vuole la verifica immediata, va sul sito della mailing list e trova una discussione che è stata ferocissima tra Claudio e un iscritto sul tema della reincarnazione.
Un altro pagano che lui crede nella reincarnazione.
Sì, cioè, d'accordo, però appunto sono pochi pagani per fortuna che credono nella reincarnazione, però se uno vuole la prova matematica, cioè nel senso che non possiamo dire ma tu hai detto, non hai detto, o hai affermato, si va a leggere sulla mailing list paganesimo, appunto, che è quella che è legata alla trasmissione, all'attività nostra, gli interventi, i dibattiti sulla reincarnazione, avrà benissimo la percezione della dimensione di qual è l'orientamento principale dei pagani sul tema della reincarnazione. Infatti noi quando parliamo di qualcosa non diciamo mai perché nella vita precedente hai fatto questo, cioè l'unica roba che posso concedere è una battuta e poi dico ah giusto, ma io non credo nella reincarnazione, cioè la, io la trovo a livello di battuta così, ma, cioè, ma la reincarnazione posso, io posso transigere anche su altre cose, cioè posso anche non dare importanza, ma per me il tema della reincarnazione, come quello del giudizio finale, come del peccato originale, sono alcune cose che non possono essere accettate in assoluto, cioè nel senso, su altre cose io sono possibilista, non ho problemi, d'accordo, cioè non mi creo neanche problemi, cioè nel senso, però ci sono alcune cose, tipo la reincarnazione, che all'interno di una visione del paganesimo, del politeismo, non hanno senso, non hanno senso di esistere e non certo. possono esistere.
Va bene, detto questo, ricordate che su questo sono anche duro, cioè, anche perché tutte le cose che appartengono alla dottrina, al pensiero, ma è la nostra attività,
sì.
ci rimettiamo soldi, lavoriamo per farlo, impieghiamo il nostro tempo, rinunciamo a parte dello stipendio per farlo e qualcuno ci viene a dire delle cose che non sono, cioè è la cosa peggiore che potete fare, in modo più assoluto.
Sì, no, perché qualcuno può dire non avete preso posizioni dal punto di vista politico, va bene, d'accordo, però dal punto di vista sulla reincarnazione le posizioni nostre sono state più che chiare e lampanti, certo. cioè in questi 5 anni abbiamo sempre detto se non fate qualcosa per la vostra esistenza adesso non avete più possibilità di farlo,
certo.
e questo è un dato acquisito. Poi che le persone abbiano un errore di percezione di cos'è la stregoneria perché passa tramite altre informazioni, questo è un problema secondario, cioè ma è un problema anche di quelle persone che non si danno la volontà di andare a comprendere le cose.
Poi c'è un altro discorso da fare, specie riferito alla persona probabilmente che ha telefonato. Se quando mia madre era incinta avesse preso il talidomide, talidomide, mi sembra si chiami così,
talidomide.
Io probabilmente sarei nato meno matto. Ma le menomazioni erano dovute al fatto che per mia madre, per lenire i suoi dolori, prendeva il talinobide. Cioè, per cui non vado a imputare questo a delle cose diverse da questo, da ciò che è. Se ci sono delle malformazioni nelle persone è perché la vita va anche a produrre delle malformazioni e questo fa parte della vita. Noi non abbiamo il concetto di guarigione come pagani, perché? Perché noi consideriamo che la vita deve essere benessere, deve essere vissuta in maniera piacevole. La malattia o il dolore può essere degli intoppi nella vita da superare. Pertanto noi non abbiamo il concetto di guarigione o di quello che ti fa star male o ti fa star male. Questi sono concetti che appartengono al cristianesimo. Se vogliamo, visto che Gianni aveva fatto una domanda una volta, differenza fra il paganesimo e il buddismo. Per i buddisti la vita è dolore, il superamento del dolore è una cosa centrale, per i pagani la vita è sfida e la vita va vissuta come una sfida, cioè come una cavalcata, come una cosa grandiosa, perché è la nostra vita, è la nostra opportunità. Pertanto noi non abbiamo il concetto di dolore, chiaramente sappiamo che se nascono 100 pesci non sono tutti uguali, qualcuno può avere delle malformazioni, con quelle malformazioni questi pesci affronteranno la vita, alcuni ce la faranno e altri non ce la faranno. Non è una questione né di pietismo, non è una questione di nessun tipo, è una questione di prendere atto di ciò che è la vita, dei suoi pregi, i suoi difetti, delle sue grandezze, delle sue non grandezze. D'altronde se uno ha le gambe che non gli funzionano, usiamo le gambe o come potremmo usare anche altre cose, in Italia ha dei vantaggi perché il sistema sociale è costruito in un certo modo. Se fosse stato in Uganda dovendo scappare mentre stanno macellando, avrebbe avuto delle condizioni ben diverse nelle quali vivere. Pertanto per noi è essenziale costruire una buona vita, un buon sistema sociale e buone condizioni di vivere. Dopodiché le persone sono ciò che sono, cioè ciò che nascono, e con ciò che nascono vanno ad affrontare la vita. Se trovano qualcuno che gli aiuta ad attrezzarsi nella vita nonostante i problemi che possono avere, hanno dei vantaggi. Se trovano qualcuno che invece li riempie di pietismo, hanno degli svantaggi. Faccio un esempio. Le persone nate con la deformazione che comunemente viene chiamata mongolismo, adesso non mi ricordo come si chiama, chiedo scusa.
Ragazzi mongoloidi, Down.
Sì, Down. Bene, i ragazzi Down fino a 50-60 anni fa venivano tenuti al chiuso, separati e nascosti. È chiaro questo. Pensate un po' che razza di vita queste persone hanno vissuto. Adesso si è compreso che una persona che è affetta da morbo di Down, con sollecitazioni, con stimoli, con input, con istruzione, può avere una vita abbastanza dignitosa qui in Italia. Pertanto e queste persone hanno trovato qualcuno che è riuscito a superare quello che era il loro chiuderle in una gabbia per fornirgli degli strumenti migliori per vivere, e questo per noi è una cosa molto importante. Questo chiaramente non li toglie il fatto di essere down o di avere dei problemi, però vediamo che nonostante questo si possono costruire delle condizioni per migliorare il loro sistema di vita. Però questo noi lo imputiamo a madre natura, cioè lo imputiamo a quello che è la vita, le condizioni della vita, non le imputiamo a cose diverse dalla vita.
Sì, ecco, aggiungendo sul discorso dei ragazzi down, degli handicappati, basta pensare che anche la loro condizione era una condizione disagiata, perché dettata da un principio religioso che diceva che la malattia è la punizione di Dio e di conseguenza uno deve subire la punizione di Dio. E questo non era una posizione soltanto dell'antichità. Andiamo a ricordarlo cosa ha fatto Madre Teresa di Calcutta, che è documentato che quando il comune di Chicago disse ti diamo per un dollaro un edificio e tu fai gli ascensori per gli handicappati, lei si oppose, il comune disse beh, lo facciamo a spese nostre, lei rinunciò alla donazione perché diceva gli handicappati sono stati puniti da Dio e devono soffrire. Cioè, e questo qua, logicamente, le condizioni in cui si trovano le persone sono più disagiate, perché se c'è un principio religioso che dice che devono essere punite, è giusto che vengano punite, diventa una vergogna, cioè, certo. Questo significato. Se uno dice esistono delle condizioni in cui delle persone stanno soffrendo, gli altri, in una società normale, definiamola così, è normale cercare di creare quelle condizioni che permettono di vivere normalmente all'interno di questo. Certo.
Vi faccio osservare che se gli autobus vengono fatti affinché le persone in carrozzina ci possano salire, le persone sane ci salgono ancora meglio, cioè facilitare delle, parliamo della deambulazione perché si vede molto più facilmente, no? Cioè facilitare gli spostamenti, alla scala mettere lo scivolo affinché la carrozzina possa salire, no? Si facilitano anche le altre persone, cioè non è che si toglie a qualcuno le cose, perché per noi tutto questo è tutto importante, cioè il miglioramento del sistema sociale per noi è fondamentale, guai se non avessimo questo al nostro centro.
Sì, e basta pensare che molte condizioni sono cambiate, perché se noi andiamo a vedere anche le posizioni che assumono tutti quanti, ed esiste anche esistono anche dei comportamenti che sono significativi. Visto che Claudio ha sollevato questo, gli rubo un attimino.
Sì, fai.
Che certe condizioni sanitarie sono dettate, questi comportamenti sono dettati da principi religiosi assurdi. Allora, visto che siamo in tema di Ramadan e Claudio solleva questo problema, Islam, Arabia Saudita, la diale dei reni è contraria al digiuno da Ramadan.
La diale dei reni.
Cioè, allora, il ricorso alla diale durante il mese di Ramadan è da ritenersi una rottura del digiuno osservato dai musulmani, è il parere espresso ieri dal Comitato delle Ricerche Scientifiche in Arabia Saudita. Il fedele malato ai reni è dializzato e tenuto a compensare tale rottura con un digiuno da osservare dopo la sua guarigione.
Cioè,
6 dicembre 2000,
cioè siamo un pochino fuori di testa, no?
Questo, visto che mi riagganciavo a quello che dicevi prima, cioè, questo è un comportamento che se no non facciamo in maniera tale che questi abbiano delle strutture, non andiamo a pensare di trovare una condizione migliore, no, questi qua rompono un principio religioso che è il digiuno da Ramadan e di conseguenza devono recuperare, non ne frega niente che questi sono malati. No, no, Dio ha imposto, Allah ha voluto, che poi sarebbe il Dio dei cristiani o il Dio degli ebrei, quello che è, Allah ha voluto che questi qua soffrissero. Allah ha voluto, il Corano netta, che tu devi fare il digiuno, tu vai, stai malato, non me ne frega niente, devi recuperare il digiuno. Cioè, e questo succede adesso, mi rendo conto, 6 dicembre 2000 è la notizia.
C'è ancora molta strada da fare, esatto. Francesco? Allora, passiamo a una cosa diversa. No? Allora, abbiamo messo a punto il programma degli incontri che facciamo a Marostica. Allora, io l'ho intitolato sulla via occidentale alla conoscenza propria del paganesimo politeista. Questi qua vengono tenuti presso la sede di Radio Gamma 5, via Montello 66 a Marostica. L'inizio degli incontri è il terzo venerdì del mese, 19 gennaio 2001 è il primo incontro, no? Alle 20:30. Allora, sono divisi in tre cicli, ed è la vita nel mondo dell'essere natura, la vita nel mondo sociale umano e la vita nei mondi della percezione. Ogni ciclo sarà composto da un insieme di temi che tendono ad inquadrare la relazione magica fra l'essere umano e la vita nel suo insieme. I temi sono determinazioni, volontà, sospensione del dialogo interno, meditazione, contemplazione, correnti vegetative, ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo, chiamare le cose col loro vero nome e l'agguato. Questo per quanto riguarda la vita nel mondo dell'essere natura. Ogni venerdì terremo uno di questi
terzo,
temi.
Ogni terzo venerdì del mese.
Ogni terzo venerdì del mese, scusa, terremo uno di questi temi. Dopodiché passeremo al secondo ciclo, la vita nel mondo sociale umano, e tratteremo toglierci dal centro del mondo, scetticismo, giudizio di necessità, chiedersi il perché delle cose e l'uso della follia controllata. E passeremo al terzo ciclo, che tratterà sospensione del giudizio, attenzione, l'intento e il sognare. Se qualcuno ha seguito un attimino le nostre trasmissioni qualche anno fa, sa che questi sono i temi del crogiolo dello stregone, cioè la trasformazione dell'essere umano. Perché? Perché se noi pensiamo che la vita è un atto di costruzione, dobbiamo anche sapere quali sono gli strumenti con cui costruirsi. Dopodiché ce ne sono degli altri strumenti che io non conosco, che io tendo ad ignorare o tendo a sottovalutare. Per esempio, qualcuno mi aveva parlato di autodisciplina e di impeccabilità, però queste io non le metto come elementi del crogiolo, ma come il fare dell'individuo, cioè come la passione della persona. Ecco, questi qua sono gli argomenti. Naturalmente ci saranno incontri di carattere discorsivo, cioè nel senso che io farò un breve accenno di introduzione e poi ci sarà il dibattito, poi le domande, il dialogo con tutti i partecipanti. Tutto qua.
Bene.
Lo mettiamo su internet, sì, appena possibile.
Sì, sicuramente verrà inviato in mailing list.
Certo.
E tendo appunto anche a ricordare quanto è importante nella comunicazione e il discorso dell'informazione, della notizia, e soprattutto il poter interagire con le varie persone. Per questo dico, andate a visitare i siti, anche perché i siti sono una fonte di informazione per quanto riguarda tutto il paganesimo americano, il paganesimo anglosassone e il paganesimo a livello mondiale. Purtroppo il paganesimo comincia a diffondersi dal punto di vista, diciamo, non esistenziale ma tecnologico, soltanto adesso in alcune zone, però vedo che si sta affermando. Di conseguenza, tramite i nostri siti potete agganciarvi a tutta una realtà mondiale dei vari pagani, così vi renderete conto sia della molteplicità delle posizioni, sia della varietà e sia del discorso della mancanza di dogmi, a parte il dogma della libertà a cui Claudio ci tiene particolarmente, giusto a ricordare.
Sì.
Che poi, buttandolo su qualcosa di più leggero e di più vario, così di più curioso, io ho fatto una piccola statistica perché mi sono divertito, ho notato che ad esempio normalmente in Italia nel periodo di Natale venivano fuori dei film osceni sulla Natività di Cristo, sul presepe e così via, e ho notato un'inflazione di film su Merlino.
Sì, è vero, anche di magie e di folletti, sì, hai ragione.
Un'inflazione, io adesso non li ho contati, cioè io ne ho visto uno per curiosità perché non conoscevo, l'ho visto. Ma poi la cosa più divertente è che la sera di Natale, voi sapete che ogni tanto io seguo alcune serie televisive, tra cui c'è Streghe, ho sempre detto che ho molte riserve su alcune cose che vengono dette e vengono affermate, non so se Claudio l'abbia mai vista, però la sera di Natale, invece di tediarci con qualche bel argomento sulla natività, hanno fatto due episodi della serie Streghe.
Sì.
E tra l'altro, non so, l'hai vista?
No, non li ho visti.
E in più, tra l'altro, il primo episodio parlava di un pericolo di una nuova inquisizione proiettata nel futuro, nel 2009, in cui si riaccendevano i roghi per le streghe.
Ecco, è un po' profetico.
Sì, no, ecco. Cioè, tanto per dire che al di là della nostra percezione che ne abbiamo della realtà, al di là di quello che noi diciamo, al di là della sensazione, pensate, di solito in Italia venivano fuori delle porcherie sul Natale cristiano e così via, qualcuno in televisione, in maniera intelligente finalmente, ha mandato questi due episodi, e il primo episodio della serie Streghe era appunto centrato sul discorso che nel 2009 si riaccendeva la caccia alle streghe.
Ma sai, ultimamente hanno un po' inflazionato quel discorso di giubileo, fra l'uno e l'altro ne hanno fatte...
Sì, però tieni conto che il positivo, già l'inflazione di film su Merlino, che poi logicamente sarebbe, alcune cose andrebbero anche un attimino poi ricalibrate, però vabbè, è sempre importante, invece di dire è venuto un salvatore per salvare voi, qualcuno ha fatto qualcosa, cioè anche perché Merlino è sempre la grande capacità di un mago di non ritirarsi dentro il suo antro, ma di rendersi partecipe dei meccanismi della storia, cioè soprattutto anche di quello che avviene politicamente, cioè nel senso che dice io ho i poteri, me ne sto nella mia torre e di voi non me ne frega niente,
certo.
Cioè la sua necessità, il suo obbligo, il suo dovere, ma non dettato da un dio, dalla sua capacità di cognizione e dire io devo intervenire, io devo agire, io devo fare affinché la situazione politica, la situazione storica, definitela come vi piace, io devo agire per migliorare la condizione in cui vivo. E al di là che io possa essere riconosciuto e al di là che le persone credano in me, perché una cosa che ad esempio loro hanno fatto in alcuni film di Merlino è il contrasto fra varie forme religiose.
Infatti.
Cioè, ma
nessun... Excalibur poi ha anche fatto abbastanza bene,
sì,
questo contrasto.
Però dico, significa chiaramente che io non lo faccio perché la gente si deve rivolgere a me, perché se non hai la conoscenza, se non hai la volontà per la conoscenza, vabbè, io certo non te la posso dare. E perciò io faccio quello che io mi sento come mio dovere, come mio obbligo, come mia percezione, come mia volontà, e lo faccio solo perché a me piace, non perché qualcuno me l'ha detto, qualcuno mi ha obbligato.
Certo.
E soprattutto posso farlo con chi ha la capacità e la volontà, cioè non posso prendere un decretato qualsiasi come fanno i cristiani, e perché Dio ti dice, perché io ti battezzo, perché io ti mando, perché io ti consacro, puoi fare. Se non hai la qualità non puoi fare assolutamente,
certo,
niente. Se non hai la volontà, perché anche tutta quanta la formazione che fa Merlino di Re Artù dimostra che esiste un'educazione e che Merlino, nonostante i suoi poteri, deve passare tramite il tempo, tramite la storia, e deve insegnare. Non può dire io ti trasmetto, hai la fede e ti è sufficiente. No, io devo trasmettere la conoscenza, le informazioni, devo fare, devo comunicare queste cose. D'altronde, per lasciare la parola a Claudio, chiudiamo con una piccola frase. Allora, facciamo una bella battutina, una frase di Wittgenstein che dice: se il cristianesimo è vero, allora tutta la filosofia è falsa.
A proposito, io mi sono procurato Storia criminale del cristianesimo, primo volume, e un altro regalo che ho ricevuto è il libro nero del cristianesimo, per cui per quanto riguarda i cristiani e quelli che telefonano qua e le loro colpe sono tantissime, vengono sempre più documentate, insomma, cioè ciò che è il cristianesimo, solo che c'è un piccolo particolare: solo noi siamo in grado purtroppo di arrivare alla fonte di ciò che costruisce il male e la distruzione dell'uomo. Il libro nero del cristianesimo tutto sommato è un libro cristiano, è un libro anticlericale, fatto da un anticlericale, però sorvola su quello che è la figura del macellaio di Sodoma e Gomorra, su quello che è il massacratore di Nazareth, cioè. Mentre invece sta altro, storia criminale del cristianesimo, invece un grosso lavoro di storia. Questi sono 12 volumi, 10 volumi, quanti sono, Francesco, in tutto?
Si parla di 10 volumi.
10 volumi, questo
sì, ma tra l'altro non volumetti,
no, infatti è una cosa impressionante, ho visto il primo.
Sì, ma cioè, volumi non di 10 pagine,
sì,
volumi
sì,
di
sì.
Centinaia di pagine,
sì, sì, esatto.
Ed è la storia criminale del cristianesimo.
E sono tutta una serie di posizioni, anche se è comunque visto dal punto di vista della storiografia, non è neanche visto dal punto di vista del paganesimo, per cui abbiamo tonnellate e tonnellate di diti da puntare contro i cristiani, contro il loro Dio e contro il loro profeta, tanto per essere chiari. Poi magari li abbiamo, non li abbiamo in trasmissione, ma è irrilevante questo, abbiamo anche un po' di memoria, no, Francesco?
Sì, beh, basta ricordare che ad esempio nel 99 è uscito presso l'Einaudi un libro, adesso non mi ricordo l'autore, che si chiama La predicazione di Cristo, in cui questo autore fa, tanto un docente di storia delle religioni, molto affermato, di lingua tedesca, dimostra chiaramente che il cristianesimo si è formato mentre si creava, e soprattutto non esiste nessuna documentazione storica della pretesa storicità del cristianesimo e di Gesù Cristo. E lui dice chiaramente, fin dall'introduzione, fa tutto quello che sappiamo ai cristiani e quello che i cristiani ci raccontano.
Esatto.
Basta.
È bello è che le raccontano anche in maniera diversa.
Sì.
Ti giri un attimo e te lo trovi. Vabbè. Va bene, passiamo a una cosa più pagana. Cioè, vabbè, era tutto paganesimo in realtà. Passiamo invece, siamo arrivati, vi ricordate la Teogonia di Esiodo? Sono andato avanti un bel po' a leggermi, no? Vi ho parlato di Gaia, Urano stellato, i Titani, vi ho parlato di Prometeo, vi ho parlato di tutto, finché arriva questo nuovo personaggio, arriva Zeus. Zeus vince la guerra con i Titani, vince la guerra con Tifone, vince tutto quanto, però Zeus non è uguale agli altri, Zeus è particolare. E Esiodo divide le due cose, divide la prima parte come cosmologia, come avvento dei Titani, come trasformazione, la seconda parte è l'avvento di Zeus, cioè la costruzione della vita di Zeus. E la prima operazione che fa Zeus nella sua parte è il trasformarsi in uno stregone. e Zeus è il primo dio dell'Olimpo che si trasforma in uno stregone. Adesso vediamo come fa. Perché questo è perché ricordatevi che oltretutto Zeus doveva essere spodestato. Infatti sia Gaia che Urano stellato gli dicono: guarda che Dameti, il secondo figlio che nasce Dameti, a te ti fa la pelle. E lo stesso discorso da un'altra parte, se non so su che autore, quando Zeus e Poseidone fanno la corte a Teti, cioè cercano ognuno di corteggiare Teti, e gli dicono: guarda che il figlio che nasce da Teti, da te o da Poseidone, vi fa un mazzo tanto, cioè diventa addirittura più potente di voi. Ebbene, tutto questo non avviene perché? Perché Zeus si trasforma in uno stregone. Nessun dio ha mai fatto questa operazione. Adesso la vediamo un attimino. Zeus ha dunque vinto la battaglia sulle forze che avrebbero voluto spodestarlo o mettere fine alle sue trasformazioni, o meglio ancora, ricordiamo, tutto avviene ora. L'incontro Zeus-Meti è in realtà una delle chiavi di volta della titanomachia. Zeus-Meti lo troviamo soltanto in Esiodo, ricordiamoci bene questo. Per Esiodo è però giunta l'ora di parlarci di Zeus e della sua stirpe fuori dal contesto epico, quasi fosse un'elencazione di attributi diretti o indiretti delle forze della trasformazione dell'oggettività di cui Zeus è rappresentazione. Ricordiamo sempre il presente in cui gli dei agiscono. Zeus diventa Zeus quando affronta Cronos, quando affronta i titani egli è già Zeus. Quanto diviene ora e quanto è già avvenuto. Dunque seguiamo sempre la cronologia narrativa di Esiodo, ma teniamo presente che quell'ordine cronologico è solo per esigenze narrative, non rappresenta la cronologia degli accadimenti. Il primo passo di Zeus nel suo essere Dio è la sua trasformazione in uno stregone. Tutti gli dei che precedono Zeus agiscono sulla realtà circostante, ma non progettano la realtà. Tentano di impossessarsene, si esprimono come forze e come rappresentazioni, mettono in essere delle azioni partendo dalle forze che da se stessi si esprimono nel mondo, ma non manipolano le forze dentro se stessi, non mescolano il proprio cuore. Lo stesso Prometeo agisce per alimentare negli esseri della natura la scintilla della conoscenza e della consapevolezza, ma questo è il frutto delle sue necessità. Prometeo è astuto e determinato, generoso fino al sacrificio, ma non è intelligente. E vedremo il termine intelligente. Ottiene il risultato che si era prefisso, ma non protegge se stesso dalle ire di chissà più forte. Prometeo è sì lo stregone che entra nello sconosciuto, che afferra quanto serve agli esseri della propria specie e lo dona, ma è uno stregone che non protegge quanto mette in essere. Egli dona l'oggetto della sua scoperta, non la strategia attraverso la quale è giunto a quella scoperta. L'oggetto che dona migliora le condizioni di vita della specie, ma non si preoccupa di trasformare la specie in altrettanti potenziali Prometeo affinché, giungendo nello sconosciuto che la circonda, possano trovare altri oggetti e riportarli alla specie per continuare il percorso di sviluppo. Dona cioè l'oggetto, ma non se stesso. Lo stregone, per costruire se stesso, deve attrezzarsi. Fagocita, ingloba, trasforma quanto arriva dall'oggettività trasformandolo in armi per la propria costruzione. Il verbo da considerare è fagocitare. Questo è quanto fa Zeus. Egli cessa di essere uguale a come Era e Cronos lo hanno costruito, ma agisce per modificare se stesso. Egli, Dio degli dei, modifica se stesso per costruirsi come Dio. Zeus fagocita Meti. Per il saggio consiglio e l'apprensione per il proprio futuro incerto che Gaia e Urano stellato gli presentano. Perché Gaia e Urano stellato consigliano in questo modo Zeus? Perché altrimenti Zeus è come tutte le forze divine che lo hanno preceduto. Manifesta se stesso nel mondo ma non modifica se stesso. Un altro figlio di Meti nascerà e lo spodesterà. Lo spodesterà usando la propria intelligenza, la propria forza e il proprio valore. Zeus può scegliere e deve scegliere se far propria quell'intelligenza, quella forza, quel valore, accettando di affrontare una parte dello sconosciuto Tartaro che lo circonda, o accettare consapevole che se questo non lo farà lui, un altro figlio nato da Meti e da Zeus farà ciò che Zeus si rifiuta di fare, costruire il futuro accettando l'incognita della trasformazione soggettiva come parte di quell'opera di costruzione. Meti figlia di Oceano e Teti, che sa più degli dei mortali e degli uomini, diventa parte indistinguibile di Zeus. Questa è la prima azione che viene fatta da Zeus. Ma chi è Meti? Meti è la capacità degli esseri di vivere strategicamente, è la capacità degli esseri di mettere in atto piani strategici per giungere a soddisfare il proprio intento. In questo caso, come nel fare di ogni essere, possiamo dire che Meti qualifica il farsi dio di Zeus. Come? Zeus non era un dio in sé. Ogni coscienza di sé è un dio in potenza, ma diventa un dio quando, riconoscendo se stessa, si assume le responsabilità strategiche della propria vita ed, esercitando la propria volontà, sceglie i migliori adattamenti attraverso i quali costruirsi e crescere. Ci dice Esiodo: Zeus, re degli dèi, per prima prese in sposa Meti, che sa più di tutti gli dèi e degli uomini mortali. Ma quando costei, la dea Glaucopide Atena, fu sul punto di partorire, allora, ingannando il suo cuore con parole astute, la inghiottì nel suo ventre, dietro i consigli di Gaia e di Urano stellato. Così ambedue lo avevano consigliato, perché il regale potere nessun altro avesse, al posto di Zeus, fra gli dèi sempre esistenti. Deisa, infatti, era fatale che nascesse una prole assai saggia. Per prima la fanciulla Glaucopide Tritogenea, dotata di forza uguale a quella del padre e di saggio volere, poi un figlio, re degli dèi e degli uomini, partorire doveva dal cuore violento. Ma prima Zeus le inghiottì nel suo ventre affinché la dea potesse consigliarlo sul bene e sul male. Affinché Meti, cioè, potesse consigliarlo sul bene e sul male. Che cos'è per Zeus il bene e il male? È bene quanto favorisce la sua espansione ed è male quando impedisce la sua espansione. Il male è la negazione della propria capacità di espansione nell'oggettività e nel momento in cui intende espandersi. Non solo questo Meti insegna a Zeus, gli insegna soprattutto a guardare il tempo che viene incontro, a valutare, vedere, percepire e intuire le trasformazioni e gli adattamenti che mette in moto quando compie un'azione, così che un'azione che appare malvagia in quanto blocca lo sviluppo di sé o di alcuni esseri nel momento presente, diventa un grande atto di lungimiranza quando, modificate le condizioni in cui si manifesta, appare motore propulsivo in situazioni diverse. Meti insegna a Zeus l'agire senza agire, quando l'ottenimento di un risultato è possibile senza l'azione per il suo ottenimento, in quanto altre forze, altre volontà si sono messe in moto. Meti insegna a Zeus l'immobilità, la dissolvenza della propria volontà al fine di permettere l'espansione di altre volontà dalle quali attingere. Meti insegna a Zeus l'arte della stregoneria, l'esporsi e il sottrarsi, il dilatarsi nell'oggettività, percorrere i mutamenti avanti e indietro nel tempo, comprendere l'interazione e la mutua inferenza fra i vari mondi della percezione in cui gli dèi agiscono. L'atto di mangiare Meti è descritto per far comprendere il concetto di fagocitare. Non si impara a diventare stregoni, ma ci si trasforma fagocitando i fenomeni dell'oggettività e ci si trasforma in stregoni. L'azione del mangiare Meti è l'azione del far proprio un modo di essere, di concepire, di intuire e di riprodurlo sotto forma di se stessi nell'oggettività in cui si vive. È la trasformazione di Zeus attraverso la fusione di se stesso con Meti che lo fa differente dai titani che lo hanno preceduto. Egli può curare il suo futuro costruendo le condizioni per infiniti futuri. Egli non teme che altri dei costruiscano il loro futuro, non teme la concorrenza, non teme la diversità. Proprio per l'intelligenza di Meti, e vi ricordo che sull'intelligenza di Meti sono stati scritti anche dei libri, accoglie la concorrenza e la diversità come parte della costruzione di un insieme di cui egli è sia l'artefice che una parte in modificazione. Solo in questo modo Zeus può prepararsi ad affrontare l'esistente, solo perché Meti è diventata parte indistinguibile di Zeus, essa stessa è Zeus. Zeus, dal suo canto, fagocitando Meti, rinuncia a una parte di ciò che era, si trasforma e si arma di intelligenza. L'intelligenza di Meti è il nous, di cui vi ho già parlato abbondantemente, per affrontare il futuro nel quale è artefice della sua costruzione nell'infinito dei mutamenti. Cosa immette Zeus di indipendente da sé nell'oggettività in cui agisce per la sua fusione con Meti? dalla testa di Zeus viene partorita Atena, e alla prossima trasmissione parleremo di Atena. Questo è Zeus, e Zeus si trasforma in uno stregone. Se questa, io ti assicuro, quando io ho letto Esiodo sto testo sono rimasto di merda, perché effettivamente Meti è il nous, cioè l'intelligenza che progetta, la strategia, è l'azione, ma fatta con intelligenza, cioè fatta con intento, fatta con, per raggiungere un obiettivo, uno scopo. E io ti assicuro, quando ho letto questo di Esiodo sono rimasto di merda. Beh, lo sai benissimo, quelli erano il mio pensiero sugli dei greci tre anni fa, quattro anni fa, e come adesso, cioè effettivamente sono scioccato.
Infatti, appunto, noi ci ricordiamo sempre, quando abbiamo letto il libro di Claudio, Il Sentiero d'Oro, che parlava malissimo già nell'introduzione della mitologia greca, e ho detto vabbè. Ma a parte non è un problema, perché insomma ognuno poi ha le sue mitologie di riferimento. Io ho conosciuto i pagani che avevano riferimenti alle mitologie dei Sumeri, della Mesopotamia, ma di fatto, però appunto mi sembrava appunto strano la posizione di Claudio, ma non ho questi problemi, cioè nel senso che non sono su queste cose che si costruiscono le differenze o gli scontri, però sapevo che la mitologia greca è ben ferrata, nel senso che non si fa certo fermare.
Il problema è che io non ho cambiato opinione, il problema è un altro, cioè che io ho costruito la mia via della stregoneria. Nella mia via della stregoneria ho svelato a mano le cose, da quelle più vicine, cioè da quelle che sentivo più vicine, via via sempre più lontano. Quello che io vedevo nella mitologia greca era l'immagine che ne vendevano i cristiani, cioè non mi ero mai posto il problema di analizzarlo dal punto di vista della stregoneria, e dopo un po' alla volta lo analizza, e in effetti è completamente diversa.
Sì,
cioè, non ha niente a che vedere.
Ma tanto per darti un esempio, tu citavi prima il caso dell'intelligenza, e basta pensare che esista uno studioso come Marcel Detienne, che ha scritto un libro che fa che le astuzie dell'intelligenza nella Grecia arcaica, cioè un intero volume dedicato a questo. Ma rendetevi conto, c'è già il termine che lui ha usato, cioè l'intelligenza, le astuzie dell'intelligenza,
certo.
Cioè già questo accostamento, cioè che l'intelligenza diventa anche astuzia, cioè nel senso la capacità di utilizzarla, di elaborarla, e sono anche scritti interi volumi su questi argomenti. In Italia logicamente si preferiscono più le storie di Padre Pio, di Madre Teresa di Calcutta, però esiste a livello mondiale tutta una pubblicistica che va verso in questo senso.
Ti dico una cosa, fra i vari libri che ho ricevuto come strenne ultimamente, fra le altre cose ci sono gli inni orfici. Ora, mi hanno regalato mia moglie e mia figlia gli inni orfici della Fondazione Valla della Mondadori, che penso che sia una delle più costose, diciamo così, come confezione.
Sì, beh, ne aveva curato il professor Giuseppe Fagin di Vicenza, che è anche giusto ricordarlo, perché vabbè che lui aveva delle posizioni cattoliche, però avanza onesto sul punto di vista storico. Lui tra l'altro aveva fatto anche un libro sulle streghe, ripubblicato da Neri Pozza. E anche lui ad esempio aveva curato gli inni orfici per l'Asar Nvidia, che era una casa editrice un po' particolare, che non ha grande circuito, però l'importanza degli inni orfici è essenziale per comprendere parte del paganesimo.
Comunque,
antico.
Io, leggendo così qua e là, sai, quando ricevi un libro sfogli e leggi qua e là, no? Ho letto Thanatos della morte, e gliel'ho letta perché è bella, cioè sono belli al di là anche dal punto di vista poetico, no? E a un certo punto, cioè, credo la seconda riga, adesso vado a memoria perché non ce l'ho qua, c'era Thanatos che dà agli uomini un tempo santo. Mia figlia mi ascoltava e diceva: ma che cavolo, aspetta che vado a guardare. È andata a vedersi il termine greco, e non è un tempo santo, è un tempo indefinito, perché cioè il tempo che tu hai di vita è un tempo, però non è un tempo santo. Cioè il termine santo è stato messo dal traduttore, a traduttore dal punto di vista del cristianesimo, cioè ha traslato una immagine, cioè una sensazione che è cristiana, in una traduzione che non ha niente cristiano, se è pagana.
Ma basta pensare che in tutto l'Ottocento, beh, c'è stato anche qualche anno fa in Francia una forte polemica, è successo la definizione, diceva appunto il santo è cristiano, il sacro è pagano, cioè in questo termine, perché questo di santità appartiene soltanto al cristianesimo. Di conseguenza, andare per rendere una traduzione antica, cioè il concetto di santo per i pagani non è mai esistito, cioè nel senso che significa che qualcosa è indegna, è impura, e tramite un qualcosa viene santificata, cioè che questa è semplicemente una bestemmia, insomma, cioè mai nessun pagano, ma neanche nell'antichità ha concepito questo, ha concepito che la cosa possa essere purificata, ma non è che sia indegna. Difatti il concetto di sacro appartiene al paganesimo, appartiene a tutte le religioni del passato, alle religioni non monoteiste, e il concetto di santo appartiene solo al cristianesimo. Certo. Logicamente c'è la deformazione nella traduzione, anche perché proprio molte traduzioni le fanno i cattolici e hanno anche interesse a falsificare, anche perché nessuno va a prendersi la briga di andare a leggere in lingua originale cosa c'è scritto.
In Platone sotto una serie di passi che sono stati abbondantemente falsificati dal cattolicesimo per dire vedete che anche Platone in fondo, anche Socrate in fondo vedeva le stesse, invece non è vero, insomma esiste tutta un'altra visione delle cose, insomma tutta la teoria delle idee di Platone, tutta la teoria del demiurgo, demiurgica di Platone, ha niente a che vedere con il cristianesimo, proprio assolutamente all'opposto, insomma.
Anche perché i cristiani sono malati in percezione.
Allora, torno a ripetere, io mi posso anche far ingannare, cioè posso anche scaricare delle cose perché non gli do il valore, però ciò non significa che le cose non si presentino e non chiedono anche di essere rivisitate. Per ragione, importante è che non venga cambiato il punto di vista, cioè importante è che non venga condannato quello che ci costruisce. Dopodiché, mattone dopo mattone, costruiamo la vita. L'importante è il meccanismo, che non le immagini.
Sì, Claudio, vuoi che passiamo a qualcosa di più leggero, di più divertente? Dai. Allora, prendiamo spunto, visto che qualcuno dice che bisogna, visto che siamo in fine d'anno, affrontare degli argomenti un attimino in maniera più divertente. Allora, prendendo spunto dall'iniziativa della radio che fanno il calendario di Radio Gamma 5, in cui invito gli ascoltatori ad acquistare il calendario, perché appunto è giusto finanziare e contribuire per chi può questa radio. E allora, visto che l'idea del calendario è venuta a Radio Gamma 5, ottima idea, e allora parliamo di calendari, visto che...
No, tu vuoi parlare del calendario di Padre Pio, lo so tu.
No, io non voglio parlare.
No, io
voglio, usando un termine che può sembrare stupido, divertente, cioè è di goliardia dei calendari, della dimostrazione di come si possa arrivare i cristiani a essere perversi o come possono essere deformati nel loro sentire. Allora, parliamo di calendari. Allora, il calendario della maestra mette in crisi il beato. La storia del Polentino. La gente alle edicole preferisce la ragazza a Domenico Lentini, che è un beato. Doveva essere l'anno della consacrazione del calendario del terzo millennio dedicato al beato Domenico Lentini, un sacerdote vissuto tra 700 e 800 e in odore di santità. Però, da quando è uscito il calendario di Marianna, non ho più venduto una sola copia di Padre Pio, dice l'edicolante. Fosse solo Padre Pio, il problema è il beato di Lauria, Domenico Lentini, di cui il calendario stampato in 4.000 copie, offerta minima 5.000 lire, stenta a tenere il passo con le vendite degli altri calendari. E questo dimostra che basta un po' di intelligenza e anche il calendario di Padre Pio va a finire nella spazzatura. Ma non è finita, la cosa più divertente. Noi diciamo sempre che la sensibilità dei cristiani è veramente deformata. Allora, c'è sempre un altro calendario che è d'attualità. Le Noir Casalegno, se parlo del Noir Casalegno, penso che tutti quanti intendono chi è, sanno chi è. Tutti sanno che un calendario è costruito ad arte, con artificio, è curato, ci sono investimenti incredibili e che il calendario non rappresenta la realtà, ma rappresenta soltanto la volontà di creare un'immagine che possa colpire e che soprattutto è un'immagine che non deve essere talmente scioccante, ma che deve essere affascinante. Sul discorso dell'affascinazione dell'immagine, il paganesimo ne ha tantissimo. Vediamo come vedono i cristiani un calendario. E soprattutto, andiamo per concepire una cosa, come possono educare certi genitori i loro figli. Allora, l'associazione genitori protesta. Lenoir oscena nel calendario firmato Maxime. Lenoir Casalegno è sotto accusa per le pose arde nel calendario di Maxime, di cui viene chiesto il sequestro dall'associazione dei genitori cattolici, AGE.
Non sembra banda di criminali.
No, ma questo è bello. Allora, uno unico tra i calendari sexy in cui la protagonista è circondata da uomini, quello di Maxmin, ha provocato la protesta dell'AGE, soprattutto per la foto del mese di febbraio. E cosa c'è? In quell'immagine la casa di legno appare nuda con alle spalle un modello, anche lui nudo. È un atto che, secondo l'associazione, potrebbe ricordare un rapporto anale.
Sì, ma sono tutti fuori di testa. A parte che sono affari loro intanto, ma allora, sono tutti fuori di testa.
Questo calendario, dice il presidente dell'associazione genitori cattolici, dovrebbe essere sequestrato dall'autorità giudiziaria. Cioè, allora, rendetevi conto che di fronte a una foto del genere, che sappiamo quanto è artificiale, quanto è irreale rispetto alla realtà, quanto è ricercata, questi genitori cattolici, che peraltro si definiscono appunto genitori cattolici, vanno a dire questa è un'immagine scandalosa, chissà cosa vogliono fare in questa, cosa vogliono raffigurare, cosa vogliono rappresentare. Cioè, ci sono cose che non sono né nell'intenzione del fotografo.
I genitori cattolici sono dei maiali, ma sono dei maiali, e qui lo ripeto, sono dei maiali al quadrato, perché hanno costretto i loro figli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè hanno costretto i loro figli a privarsi dei diritti costituzionali, per cui sono dei maiali e basta.
No, ma allora, pensate soltanto a quale educazione può ricevere un bambino cattolico di fronte a un genitore che di fronte a una foto artificiale, curata, va a pensare a qualcosa del genere. Cioè, rendetevi conto cosa può portare un simile tipo di comportamento nell'educazione di un bambino.
Hanno la perversione in tutte le azioni, cioè vedono il perverso in ogni azione, no?
Cioè, basta pensare ad esempio il rapporto che noi abbiamo dell'Inquisizione verso le streghe, cioè che andavano ad attribuire le loro perversioni, le loro malattie e i loro desideri, le cose più scene, andavano ad attribuire agli altri, li torturavano per ottenere questo. Questo associazione dice perché potrebbe raffigurarsi che c'è un rapporto così, cioè, e chiedono il sequestro. Qua, e rendetevi conto che questa può sembrare una battuta, una cosa assurda, però il problema è che questi si dichiarano genitori che hanno dei figli, e pensate all'educazione che hanno questi figli, e pensate se questi genitori cattolici o tutti cattolici avessero il controllo sulla società, a cosa si potrebbe arrivare?
Beh, ai roghi, ai campi di sterminio, ai massacri.
Cioè, rendetevi conto che probabilmente alla modella non gli fregava niente, gli fregava soltanto di uscire il meglio possibile nella foto per vendere di più, e sicuramente se fossimo stati in altre epoche, dove saremmo finiti? A rogo.
Allora, dove saremmo finiti? Sono sacerdoti i primi colonizzatori dell'Africa nera. Troviamo preti alla testa dei conquistadori spagnoli che massacrano gli indios in America. Sono preti i primi a organizzare la tratta degli schiavi. Infatti fu il Vaticano a ordinare nel 1344 la conquista delle Canarie. E fu probabilmente il vescovo di Las Casas, dopo la conquista dell'America, a suggerire di costruire, di sostituire gli indigeni che non reggevano il loro lavoro massacrante e le malattie portate dai coloni con schiavi africani. Poi, sin dall'inizio del 1500, i missionari in Africa organizzarono la propria tratta degli schiavi in America, con tanto di navi missionarie attrezzate allo scopo. Si parla di decine di milioni di nativi americani uccisi in battaglia e in prigionia, sterminati dalle malattie e dagli stenti. Il disastro fu tale che si calcola che solo in Messico la popolazione passò da 25 milioni di indigeni nel 1520 a meno di 1,5 milioni nel 1595. 25 milioni di persone sterminate, che vuol dire, però bisogna almeno raddoppiarle perché nel frattempo sono nate, che vuol dire almeno 50 milioni. Ci sono preti a benedire Winchester che decimano i nativi del Nord America. Ma per ogni nero che arriva schiavo in America, 9 prigionieri morivano durante la cattura, viaggio fino al porto di imbarco e la traversa. Si può parlare perciò di 190 milioni di morti fatti dai cattolici. Questo è il cattolico. Se vincono i genitori cattolici, questo è il futuro.
Sì, ma anche dopo, perché il comportamento così è chiaro. E leggiamolo appunto con un'altra notizia. E noi sappiamo sempre dei casi dei preti pedofili, cioè che appartiene sempre alla normalità di tutti quanti i cattolici cristiani, e questa tendenza. Allora, rendetevi conto il livello di diffusione che può arrivare la presenza dei casi di pedofilia all'interno della realtà di cui noi parliamo. Allora, è venuta fuori la notizia, tutti conoscono Tony Blair, che è il primo ministro inglese.
Sì, poveraccio.
Vabbè, d'accordo. Il primo ministro ufficialmente ha un potere pubblicamente.
E soldi.
Allora, gli alunni dell'istituto frequentato dai figli del premier denunciano abusi subiti da un prete da parte del religioso, almeno 6 vittime. Alcuni degli allievi della prestigiosa Roman Catholic London Oratory School temono di essere contagiati. Londra si indaga sul cappellano morto di AIDS. Cioè, rendetevi conto, questa è una scuola in cui
c'ha soldi.
Esatto, in cui sicuramente gli insegnanti venivano filtrati, venivano curati, venivano selezionati, in cui si manda il figlio del primo ministro inglese.
Tra le altre cose.
E qua ci sono almeno 6 vittime.
Di AIDS, non stuprati.
Esatto.
Di AIDS.
E tenete conto che appunto questa è una scuola cattolica, cioè si chiama appunto Scuola Cattolica Romana. Cioè, e questo è significativo. Cioè, perciò rendetevi conto di qual è la dimensione della diffusione del fenomeno. Cioè, nel senso, perché non è il caso di dire è il prete di periferia o del paesino disperso o è un povero disgraziato. È uno che teoricamente, praticamente, insegnava in una delle migliori scuole inglesi. E pensate che l'Inghilterra non è un paese cattolico, è un paese cristiano, ma è un
anglicano.
Non appartiene a essere cattolico. Perciò rendetevi conto della dimensione e del quanto è tragica questa diffusione e come denota qual è la mentalità diffusa all'interno dei cattolici verso l'educazione verso i bambini e qual è il comportamento da tenere verso i bambini. Sì, ecco, io volevo aggiungere un'altra cosa, cioè ricordando un piccolo particolare di quanto arriva la falsità dei cattolici o dei cristiani per demolire questa società. C'è stato un anniversario che pochi hanno ricordato, di un trentennale. Il primo dicembre del 1970 veniva approvato il provvedimento che è presentato dal socialista Fortuna e dal liberale Baslini. La legge sul divorzio compie 30 anni. Più di 700.000 coppie hanno fatto richiesta. Cioè, in 30 anni, 700.000 divorzi. Ecco, io vorrei ricordare a chi ha l'età, a chi ha visto la campagna per il referendum, se si ricorda, quali erano le tematiche in cui si venivano fuori.
Io avevo anche le fanfanottole, cioè le sparate di fanfani, c'era roba allucinante, cioè terrorismo puro.
Cioè, ecco, ricordatevi che i cattolici dicevano se passa il divorzio la famiglia verrà distrutta, tutto verrà annientato, benissimo, in 30 anni soltanto 700.000 casi di divorzio. E adesso io vengo a chiedere se le famiglie italiane sono distrutte, sono sconvolte, sono cambiate radicalmente, sono state annientate, cioè c'è stato un peggioramento della condizione familiare.
Sai, i cattolici hanno un po' meno miseria da sfruttare per mettere in ginocchio le persone.
Sì, ma allora rendetevi conto che questo esempio è una notizia in cui se fosse stato il compleanno di qualche cardinale sicuramente avrebbe avuto più notizia, avrebbe avuto più spazio sui giornali. E questi qui tranquillamente hanno terrorizzato, hanno fatto delle affermazioni pur di dire alle persone non andate a determinare le vostre esistenze. Cioè rendetevi conto, in 30 anni soltanto 700.000 coppie hanno fatto richiesta di divorzio. E dopo 30 anni, a me non mi sembra che la famiglia italiana sia peggiorata, sia annientata, sia sul lastrico, sia sull'orlo del fallimento, che i figli non vengano educati, non vengano seguiti, che i genitori siano meno responsabili verso i figli perché esiste il divorzio, che le persone siano meno responsabili perché tanto dico poi possiamo divorziare. Eppure, se è giusto ricordarlo, per chi c'era e chi è venuto dopo, che queste erano le affermazioni che facevano i cattolici. Ma perché le facevano? Perché dicono, voi non potete determinare la vostra vita, siamo noi che decidiamo cosa dovete pensare, cosa dovete fare, come dovete agire, come vi dovete comportare e dove dovete andare.
E per capire quanto avessero potuto essere a volte disumani, questo lo ricordo che è un libro cristiano questo, i preti bianchi, basta ricordarsi che spesso venivano mandati a fare missionari quei sacerdoti che si erano macchiati di gravi crimini ed erano considerati indegni del loro ufficio in Europa. Questo fatto portò alla fama che i preti si conquistarono in tutto il mondo colonizzato, quella di maniaci sessuali e stupratori. Essi benedissero tutte le forme più infami di apartheid. Fra queste, in molti paesi dell'Africa, attenzione, esisteva quella che faceva divieto ai neri di commerciare con i bianchi o coltivare ortaggi. Ricordate come è stata costruita la miseria in Africa dai preti cattolici. O cereali nelle zone nei quali la monocoltura dei latifondi bianchi era obbligatoria. Coltivare le zucche costava una mano la prima volta, un piede la seconda e la terza, la testa la terza volta. Cioè la miseria che c'è in Africa è stata costruita dai preti missionari. Ricordatevelo questo, ogni volta che date un obolo alla chiesa li aiutate a costruire la miseria.
Cioè, ecco, anche perché in questo periodo c'è una campagna di raccolta di fondi a favore della Chiesa in cui si dice aiutate perché aiutano tutti, in cui esiste tutta una serie di pubblicazioni che cercano di dire date il contributo perché fanno qualcosa di bene. Non fanno assolutamente niente di bene perché il loro desiderio è solo quello di acquisire un potere, un controllo e soprattutto di impedire alle persone di realizzare se stessi. E difatti esiste, noi dicevamo, parlavamo prima del discorso dei 30 anni della legge sul divorzio, benissimo, ma non pensate che questo sia una cosa di 30 anni fa. È uscito da poco, purtroppo solo in francese, un testo che parla della storia del diavolo. Ma perché è così importante questo tuo testo? Perché dice: rieco Belzebù per la salvezza di tutti, la Chiesa vuole resuscitarlo imponendo alla gente la sua egemonia. Cioè si arriva in questo senso a dire: esiste qualcuno, cioè voi non siete capaci di fare la vostra esistenza, di agire, perché siete influenzati e noi siamo dal diavolo. Certo, cioè, noi ci ridiamo sopra, certo, ma loro ci credono e sono disposti a tutto pur di salvare le vostre anime.
Anche gli esorcisti qua di Treviso,
sì,
quelle porcate che hanno fatto. Hai notato come è sparita la questione? È sparita proprio perché hanno trovato che gli esorcisti erano gli unici colpevoli cattolici.
Sì, e ora pensate che anche non da poco sono uscite tutta una serie di raccomandazioni su come si fanno gli esorcismi, su come sì, cioè esiste tutto quanto un decalogo. Basta pensare che la notizia è del 24 novembre, un decreto del cardinale Ratzinger contro messi miracolo e riti sensazionalistici, esorcismo e guarigione, ecco i 10 comandamenti, cioè hanno stabilito un comportamento per l'esorcismo. Cioè questo comportamento per l'esorcismo, che poi è un atto di assurdità, in quanto appunto abbiamo avuto i casi di Treviso e in altre parti d'Italia di esorcismo. Basta pensare ad esempio anche alla bambina che è morta in Calabria perché pensavano che fosse indemoniata, una bambina di pochi mesi è stata da picchiarla, malmenarla, perché il diavolo doveva sfuggire. Rendetevi conto che a voi può far sembrare da ridere il discorso che uno parli di esorcismo, certo, di possessione, ma loro ne sono convinti, loro lo affermano, loro lo portano avanti, loro lo sostengono. E soprattutto il problema più grosso è che loro attribuiscono il discorso della presenza del demoniaco, del diavolo, del demonio, del Beelzebù, la percepiscono e la proiettano, la danno sulle vostre azioni, sulla vostra esistenza, cioè dicono: voi non agite in base alla vostra volontà, in base al vostro desiderio, in base alle vostre passioni, ma agite perché qualcuno vi spinge, perché qualcuno vi ha sedotto, perché qualcuno vi ha traviato, perché qualcuno vi ha indicato male, e di conseguenza noi vi dobbiamo salvare. E difatti anche il discorso di affrontare i problemi del mondo, non vanno ad affrontare i problemi del mondo per come sono, ma dicono: esistono perché il diavolo fa questo. Ricordavo qualche trasmissione fa che negli Stati Uniti, di fronte al casino, al marasma delle elezioni americane, in cui si diceva: c'è qualcosa che non funziona nel nostro meccanismo elettorale, in cui non funzionano i macchinari per conto dei voti, i cattolici dicevano: fa, è una mossa di Satana per creare caos. Sì. Noi ci ridiamo sopra, ma questo è il concetto loro, cioè la Chiesa vuole resuscitarlo per imporre alla gente la sua egemonia. Cioè, questa è una cosa da fondamentale.
Va bene, Francesco. Sì, andiamo avanti, sì. Dai, se ancora qualche minuto e dopo daremo,
sì,
i telefoni.
Dopo abbiamo... tanto preparatevi, 049 700 700, poi sarete pronti.
Io fra un 5-10 minuti diamo via le telefonate, non subito.
Ecco, allora io voglio aggiungere a queste notizie di questo tipo, cioè a questa criminalità monoteista del cristianesimo, di tutti quelli che si richiamano a Cristo e ai valori di Cristo, perché torniamo a ripeterlo, quello che stanno facendo, quello che hanno fatto, e bisogna rimarcarlo, e noi andremo sempre a dirlo, non è perché hanno tradito il messaggio di Cristo, ma perché cercano di applicare il meglio possibile, il meglio al massimo delle loro possibilità, quello che Gesù Cristo ha predicato e voluto, sia chiaro.
Questo, cioè, lo possiamo però dire soltanto noi pagani. Perché questo? Perché noi consideriamo l'oggettività in cui viviamo frutto delle determinazioni, frutto della vita e frutto delle proprie costruzioni. Eppure, Claudio, non ti preoccupare, è frutto delle nostre costruzioni. Per cui noi possiamo dire questo. Chiaramente un anticlericale non può dire quello che diciamo noi, perché non ha delle determinazioni religiose, ma va a condannare ciò che fa il clero. Uno che è ateo non può dire quello che facciamo noi, perché parte sempre dal presupposto di negare ciò che è il Dio padrone nella vita. Ma non fa un discorso religioso, fa un discorso civile un ateo, mentre noi che facciamo un discorso religioso andiamo alla fonte di ciò che porta le azioni, cioè della religiosità delle persone che vanno a produrre le azioni. Per cui noi possiamo fare un discorso, questo non significa che gli altri non lo possono fare, chiaramente parliamo dal punto di vista dell'etica comportamentale, cioè della moralità e del modo di essere delle persone. Noi facciamo un discorso che è direttamente contro il macellaio di Sodoma e Gomorra e contro il Gesù di Nazareth come criminale, perché le sue affermazioni sono affermazioni da criminali. Chiaramente un anticlericale può essere anche un cristiano, cioè può credere che Gesù sia buono e naturalmente dividere quello che è il Gesù dalla Chiesa, ma quello fa un anticlericale. Noi invece lo facciamo da pagani, cioè vediamo tutto il male, tutto il marcio che la Chiesa ha fatto, non è il prodotto della malvagità della Chiesa, ma è il prodotto degli insegnamenti del Gesù di Nazareth. Questo deve essere chiaro.
Sì, ecco, io vorrei leggere in parallelo a queste notizie date sul comportamento dei cristiani e dei monoteisti, leggere altre due notizie che danno la dimensione di come ci si comporta al di fuori di una realtà di tipo monoteistico. Allora, tutto monoteismo impronta e non costruisce niente sul discorso di controllare gli altri, di possedere gli altri, di annientarli e di impedirgli di fare le cose. E i monoteisti hanno sempre bisogno di fare le cose per gli altri e non per se stessi. Allora, noi abbiamo due esempi archeologici abbastanza famosi, che sono le piramidi e Stone Age. Logicamente che io non accetta la capacità dell'uomo, delle persone, dei popoli, della gente di costruire, dice, fa, non è possibile che una civiltà di disgraziati, di poveracci,
di mentecatti
possa costruire le piramidi. No, sicuramente è arrivato qualcuno da Atlantide, sono arrivati gli UFO.
Gli UFO.
Sono arrivati lì perché questi non erano capaci di niente, erano delle scimmie, degli stupidi.
Al limite frustavano gli schiavi, prendevano frustate gli schiavi, anche un Ford, cioè, cucina.
Sì, sì, questo qua denota la tipica, questa è una mentalità cristiana, cioè di dire...
Io so che faccio delle interruzioni, però tieni presente che l'uso di 100.000 schiavi per costruire le piramidi viene fuori da Erodoto, è una panzana, cioè è una storiella che, siccome era l'unica che riusciva a capire Erodoto, che i preti egiziani li raccontano ad Erodoto, sa, 100.000 schiavi che avevamo usato per fare piramidi, col cavolo, dovrebbero mai infatti i lavori archeologici hanno dimostrato che nessun schiavo poteva lavorare alle piramidi, perché 100.000 schiavi alle piramidi sono 200.000 soldati.
Sì, ma a parte quello, ma dai, dobbiamo anche riconoscere una cosa fondamentale, cioè che la mania di vantarsi, cioè, scusa, i cristiani dicono, fa, noi rappresentiamo un Dio creatore che ha fatto il mondo, vuoi che, scusa, i sacerdoti egiziani dicono, fa, noi siamo stati bravi contro... cioè, di fronte a, cioè, una simile panzana, cioè, è anche divertente, nel senso che vuol dire che la raccontavano bella, però, cioè, non devono dire, fa, no, perché è arrivato il Dio creatore, è sceso giù con la sua manina e in 7 giorni ha fatto il mondo e il settimo si è riposato, che, cioè, non hanno avuto l'intelligenza di dire, noi siamo stati veramente bravi perché abbiamo riuscito a controllare 100.000 schiavi.
Ma no,
cioè, questo, cioè, anche a livello di panzane
c'è anche la spada più rossa, insomma.
Esatto, cioè, nel senso che la cosa del genere, una teoria del genere, cioè, nel senso, dimostra anche di dire, io ho la capacità, cioè, nel senso che noi riusciamo a costruire questo perché ci appartiene, certo, questo. E infatti anche perché poi le cose venivano fatte perché a loro servivano, perché avevano una validità, cioè, e non pensate che le piramidi fossero soltanto, e questo l'hanno anche affermato molti storici e anche archeologici, che fossero fatte soltanto per essere delle tombe,
no.
Cioè, nel senso, questa logicamente, sai, è una deformazione del dire esiste uno spreco di energie che non è finalizzato. E nessuna civiltà dell'antico si permette di sprecare delle energie così consistenti per realizzare solo delle tombe, cioè, questo è concepibile solo all'interno di una logica cristiana, certo, in cui dice, siccome il mondo è creato da Dio, noi possiamo distruggere qualsiasi cosa, tanto Dio ci penserà. E esiste, probabilmente esistono tutta una serie di cose anche documentate che servivano anche ad altro, però hanno fatto alcuni calcoli archeologici. Tutto iniziò nel 2467 a.C., ci sono le prove, cancellate le teorie su Atlantide e UFO. L'età delle piramidi è scritta nelle stelle, scoperta, furono costruite in linea con l'orsa. Ecco, questo dimostra che di fronte alla capacità delle persone di buttare via le cose assurde, le cose folli, le cose pazzesche, si può anche comprendere la realtà degli avvenimenti e delle cose e di come vengono fatte. Ma la cosa significativa di tutte queste, cioè di tutte queste costruzioni, è che queste non venivano fatte per ingannare gli altri, venivano fatte perché loro ne avevano bisogno ed avevano una conoscenza, e soprattutto non sono arrivati al punto di dire, noi siamo superiori a voi, siamo più bravi perché abbiamo costruito le piramidi. A noi le piramidi servono, noi abbiamo la capacità, noi le costruiamo per il nostro scopo, per il nostro desiderio, per la nostra bellezza, per quello che noi ci serve, e a noi servono. Non le facciamo dire perché esiste questo perché sono più bravo ti devi sottomettere o perché mi devi riconoscere superiore. Certo. Cioè, questo è anche significativo e non c'è appunto la volontà di andare verso l'esterno per imporre questo. Si può raccontare la panzana allo storico, dice al giornalista, fa, beh, la sparo più grossa, ma certo, è una cavolata. E questo si aggiunge un'altra cosa, cioè nel senso che hanno fatto una scoperta su Stone Age. Il mistero della nuova Stone Age, scoperta in Galles a 4500 anni ed è 30 volte più grande.
Una Stone Age 30 volte più grande della Stone Age che conosciamo, con molte parti in legno.
Sì, 1400 obelischi in legno deposti a cerchio. Ma allora rendetevi conto, che società organizzata poteva esistere? Che capacità tecnica di allineamento? Perché pensate, Stone Age com'è, trovavano una 30 volte più grande. La capacità che devono aver avuto queste popolazioni considerate dei selvaggi.
Selvaggi. I cristiani pensano sì, agli altri sì, come sì, selvaggi,
esatto. Di incapaci, di uomini della pietra che sicuramente erano lì a fare i cannibali, sicuramente facevano i cannibali, sì, sicuramente sacrificarono per costruire andando a sacrificare i figli, sicuramente sacrificavano i figli.
In effetti tu prova a pensarci anche nei libri di storia, no? Fino a qualche anno fa, adesso forse ci sono un attimo impensato, l'uomo delle pietre era uno che faceva sì. Cioè, questo faceva 50 anni veramente fuori, cioè solo un cristiano può avere un'idea del genere, cioè è allucinante.
Sì. Sì, sì, no, ma questo denota però il fatto di costruire un qualcosa e di non voler andarlo a propagarlo significa chiaramente che si riconosce negli altri la stessa capacità, certo, e che le cose vengono sempre fatte per un proprio desiderio, per una propria volontà, e, cioè, e che vengono fatte non distruggendo, perché non c'è traccia di cosa hanno fatto ad esempio tutti i conquistadores in base agli ordini del loro Dio creatore delle popolazioni che hanno incontrato. Sono andate ad annientarle, hanno demolito, hanno saccheggiato, hanno lasciato distrutto. E queste popolazioni non avevano bisogno di fare questo, il che significa che la loro impostazione, derivata anche da una visione spirituale o religiosa diversa, gli permetteva di entrare in contatto, di stare uniti, di organizzarsi. Il fatto stesso, quando mai il Dio dei cristiani o qualsiasi Dio dei monoteisti va a occuparsi dei problemi di un popolo, di una città? Quando mai nella Bibbia viene messa l'importanza a una città? Viene messa l'importanza della città in maniera...
Quando si distrugge.
Esatto, perché ad esempio quando arrivano, che poi è una balla, quando arrivano e trovano Gerico, cioè no, devono soltanto distruggere Gerico.
Non sanno vivere con Gerico.
Sì, cioè, non sanno trovare un accordo con la popolazione, cioè, ma poi tra l'altro devono annientare completamente, cioè nel senso devono proprio non lasciare niente,
cioè,
devono proprio creare il deserto, la distruzione completa. Cioè, quando trovano un'altra popolazione non sono capaci al limite di renderli in stato di schiavitù e di mantenere una loro identità, no, questi qua sono solo capaci di dire vanno sterminati perché appartengono a un'altra visione religiosa. Ma il fatto che loro vadano a sterminarli è perché il loro Dio creatore gliel'ha detto, è perché d'altronde se tutto il mondo è creato da un unico Dio, vabbè, noi che siamo i suoi rappresentanti possiamo anche annientare il mondo.
Va bene, 049-700-700, 049-700-838, un messaggio particolare per Andrea che mi ha scritto un'email, gli risponderò nella seconda trasmissione alle mail, spero di ricordarmi. Pronto?
Sono Basilio da Padova.
Dica.
Ma io diciamo... basilarmente sono d'accordo con quello che dite voi, però ve la prendete tanto col cristianesimo e con quello che dice Gesù di Nazareth. Il problema è che da quando si è morto quel povero Cristo, tutto quello che lui ha veramente fatto è stato modificato.
Dove?
Quello che ha fatto veramente.
Nomi, cognomi, sì, le coordinate.
Posso rimaneggiate 50.000 volte.
Posso chiederti una cosa?
Ma da chi?
Sì. Tu hai qualche fonte particolare per dire questo? Cioè, quando tu fai questa affermazione, da dove la prendi questa affermazione?
Ci sono degli antichi scritti.
Sì?
Che la Chiesa Cattolica logicamente dice che sono addirittura eretici. No. Dove c'è alcune parole che si attribuiscono al Gesù di Nazareth.
Sì.
Queste parole dicono in modo semplice, spezza un pezzo di legno e là ci sarò io, alza una pietra e là ci sarò io.
Scusa,
questo vuol dire che il sistema cattolico clericale non deve esistere, non devono esistere le chiese,
scusa,
non devono esistere i preti.
Scusa, quello che tu dici è stato ritrovato a Nag Hammadi, io ne ho fatto una trasmissione apposta,
circa 40 anni fa, ma quello che tu dici non ha costruito la storia. E il fatto che noi sappiamo che esistessero decine di religioni misteriche, questo non cambia la storia, cioè questo non cambia che l'unica verità che ha inciso sugli uomini sono i quattro Vangeli ufficiali. Che dopo a Nag Hammadi sono stati trovati altri Vangeli e ci fossero molte religioni, quello che tu dici per esempio fa parte degli adonisti, gli adonisti erano dei fenici e seguivano Adone, fa parte delle religioni misteriche che sono state rubate anche queste dai cristiani, come le statue, come i riti, come le feste. Però capisco che questo è paganesimo, cioè è una via alla conoscenza propria di un tipo di paganesimo. Che poi i cristiani le abbiano rubate per usarle nei loro scritti, certo lo hanno fatto, però sta di fatto che quei loro scritti rappresentano il Gesù che loro dicono. L'altro, quello che dici tu, è Adone che muore e risorge ogni anno con la primavera. E ci sono delle vie alla conoscenza, ma appartengono al paganesimo, non al cristianesimo.
Il problema è questo, il cristianesimo che intendete voi non è il cristianesimo che intendono i preti di Zen.
No, no, che intendi tu? Cioè, il cristianesimo che noi attacchiamo non è quello che hai in mente tu, non quello che i preti hanno in mente, esattamente quello che noi attacchiamo, eh? Sia chiaro questo. Tu dai una visione, come Franco Carraro dà una visione diversa del cristianesimo, cioè lui il Cristo lo vive in maniera diversa, chiaramente non è quello con cui noi ci attacchiamo, noi attacchiamo quello dei Vangeli ufficiali, cioè quelli che ha il prete.
Vabbè, allora guardando i Vangeli ufficiali, guardando le Bibbie, guardando gli ultimi tempi, l'Apocalisse eccetera, quello che dice la Chiesa adesso è vero, Satana, tutto quello che viene fatto in questo momento è fatto da Satana, è il covo di Satana, è il Vaticano stesso, perché si è insediato là.
Beh, se vuoi metterla così io ne prendo atto.
Cioè, è quello che dice gli insegnamenti della Chiesa. Dice che se stesso sei insatanata e quindi non se vai da.
Se tu
o sbaglio?
No, è il tuo accuso, no? Cioè se tu che accusi in quel modo la Chiesa, io non la posso accusare in quel modo, devo chiaramente accusare in un altro modo.
Io ho letto, per quello che ne capisco, l'Apocalisse e le Sacre Scritture che dice gli ultimi tempi Satana risiederà nella Chiesa di Dio e la governerà.
Beh, quindi, questo mi sembra, coso Rasputin che dice questo, è una profezia di Rasputin, mi sembra. Non credo che sia l'Apocalisse.
Sono anche delle profezie nel cattolicesimo che dicono questo.
Sì, beh, Rasputin era cattolico.
Visto e considerato che siamo secondo loro negli ultimi tempi.
Ma anche Don Bosco ha fatto delle previsioni sui cavalli dei cosacchi che andavano a beverarsi in Vaticano.
Anche Don Bosco ha fatto delle previsioni del genere.
Purtroppo i cosacchi non sono arrivati.
Arriveranno prima.
Arriveranno.
Allora comunque vi seguo.
Grazie.
Con piacere. Arrivederci.
Ciao. Grazie. No, esistono tante profezie in effetti, ma sai, il gioco profetico è un gioco abbastanza difficile da giocare.
Sì, ma soprattutto tutti i monoteisti vanno a falsificare, a terrorizzare quelle loro profezie.
Certo. Dimmi.
Dove piacere ricevere del materiale, dei libri in particolare, non so, magia, stregoneria, tutto che riguarda...
Io ti posso dare solo i materiali che ho io, cioè quello che facciamo noi.
Mi può darti l'indirizzo magari?
Se
tu hai internet, te lo puoi scaricare gratuitamente, neanche un amico che abbia internet, neanche uno che ti conosci che ti dà
la Befana, mi faccia il regalo di internet.
Probabilmente non ha molti soldi. Senti, allora facciamo una cosa, telefono in mia casa, ci mettiamo d'accordo.
Sì,
dai.
Ok? Sì, cioè, mi dai il numero in privato?
Lo trovi sul elenco telefonico, sai?
Allora, Claudio Simeone.
Sì, esatto, Piazzale Parmesano 8. Se non sono una persona clandestina, giuro,
Perfetto.
Va bon, ciao.
Grazie, ciao.
Sì, no, infatti quello che dico anche agli ascoltatori, cioè l'internet è uno strumento fondamentale perché vi permette di recuperare una serie di informazioni.
Ascolta, però su quello che dici non sei proprio giusto.
Probabilmente sbaglierò allora.
Sì, sbagli, sì.
Allora dimmi.
Perché scusa, tua figlia è sempre in chiesa tutte le domeniche.
Ah, dai, stronzo. Ma
senti. Le cagate per piacere, cioè,
questa è la dimostrazione della miseria dello scuola.
Ciao Giampaolo.
Claudio, io mi riferivo agli ultimi tempi. Stavo chiedendomi, ma di che cosa? Gli ultimi tempi di che cosa? Supponiamo che si riferiscano agli ultimi tempi di questa specie di globetto della Terra. Ma il resto?
E il resto?
Il resto? Che qualcuno mi risponda. a quali ultimi tempi si riferiscano, perché pazienza, i libri storici lasciamo stare.
Scusa Giampaolo, ma perché hanno imprigionato Galilei? Perché diceva che era la Terra che girava attorno al Sole e non il Sole attorno alla Terra.
Cioè, io sto aspettando che mi diano qualcosa con una certa precisione attendibile, che si riferiscano precisamente a quali tempi, perché i tempi nostri sono 100 anni, un uomo vive 100 anni circa, no? 100 anni. E il resto? No, perché cazzate, è ora di finirla, insomma, di sparare trombate a tutto piano. Per piacere, datemi delle delucidazioni, perché abbiamo dei computer davanti, abbiamo delle cazzate scientifiche, però sono...
Giampaolo, cerca di vivere il più possibile, che vedi la fine del mondo sicuramente. Cerca di campare il più possibile, perché sennò ti perdi la fine del mondo.
Ma la fine di che cosa? Se non c'è né principio né fine, ma di che cosa? Perché io mi riferisco solamente a un misero orologio che si riferisce un po' al sole, diciamo. Ma via di quello non abbiamo niente punto di riferimento, quindi accontentiamoci di quella misera scienza che ci fa correre in macchina, che ci fa percepire la radio, la televisione, eccetera, che per quanto misere siano, però i preti e tutti i religiosi non sono capaci di fare a meno di queste cazzate.
Allora, Telecom Italia, chiamata urgente per il numero 04 0 0 8 3 8.
Funziona in questo modo.
Telecom Italia, chiamata urgente per il numero 04 9 7 0 0 8 3 8.
Va bene, sì. Glielo diremo, no, ma in effetti gli imbecilli sono tanti, milioni di milioni, sai, anche la vita è fatta così. Il problema grosso è un altro, è che i cristiani hanno sparato tante di quelle cazzate, in effetti sono impegolati nelle loro cazzate, ce ne hanno sparate talmente tante che non sanno più come tirarsene fuori adesso.
Sì, ma infatti devono sempre inventarsene qualcuna, qualche giustificazione, qualche nuova teoria. Ma la cosa fondamentale che io dovrei dire questa fa, provate a pensare... la necessità che hanno i monoteisti di terrorizzare sempre con qualcosa. Pensate soltanto a quello che viene portato avanti del peccato originale, e pensate soprattutto che quello che viene fatto dai monoteisti non è fatto a tradimento dell'opera di Cristo, ma viene fatto sull'opera di Cristo, anche perché una cosa che deve essere sempre considerata, che è basilare, cioè di quello che è la storia, cioè nel senso la storia viene costruita con certi documenti, con certi fatti, con certi avvenimenti. Quello che da 2000 anni viene anche documentato abbastanza regolarmente non è confutabile. Cioè non potete venirmi a raccontare che all'epoca di 2000 anni fa esisteva chissà quale gruppo religioso organizzato, chissà quale teoria.
Sì.
Buonasera.
Buonasera.
Sono Anna di Borgo Ricco. Allora, vediamo qua cosa dice Garazon, cioè ha ragione lei quando dice, ecco, leggo un palinsesto, era chiamato così, non la mia inventata televisione, il palinsesto. Si chiama palinsesto una pergamena il cui testo primitivo è stato raschiato perché si potesse scrivervi un testo nuovo, poiché la pergamena costava molto e i monaci del Medioevo usarono spesso pergamene di autori pagani per scrivervi dei testi cristiani. I reagenti chimici permettono ora, talvolta, non sempre, di far comparire l'antico testo, e quanto si è fatto col palinsesto qui rappresentato, e si riferisce al libro di storia che ho io, sotto un testo di Sant'Agostino, a piccole lettere ricopiate nel VII secolo, si è ritrovato sotto a questa pergamena ricopiata del monaco nel VII secolo, si è ritrovato un testo di Cicerone, che un copista del IV secolo, cioè tre secoli dopo Cristo, aveva scritto su due colonne e a lettere capitali. Ha capito?
Sì.
Ecco, quindi a lei non dico nessuna novità, ma tanto per rassicurare quel signore che... Lo stemma dei gesuiti mi pare che gli ha... rappresenta nell'ovale centrale tre lettere IHS, vero? È così?
Mi sembra di sì.
Sì, no. Il consiglio.
Più sotto, tra la croce in alto, ci sono sotto tre chiodi, sotto fuori dall'ovale,
sì?
Di X, ci sono tre chiodi. della croce, diciamo, ecco, che vorrebbero ricordare la croce. Le tre lettere nell'ovale centrale, nella descrizione latina, vogliono dire ogni ginocchio si pieghi nel nome di Gesù.
Ogni ginocchio si pieghi.
Poi l'ultima faccio la notizia oggi. Il cardinale Giordano si adopererà per fondare un'associazione per i perseguitati della giustizia.
Oh, che bello!
Ecco, siccome mancava alla Chiesa, che guardando tutta la storia medievale ci saranno 500.000 associazioni,
sì,
ne avremo un'altra. E siccome ci saranno anche i cretini usurati qua dentro, perché ci andranno anche loro sperando che il cardinale Giordano poi diventi buono, ecco, anche inconsapevolmente, perché fanno un sacco di confusione. Comunque l'ho letta qui questi giorni, questa roba qua. Invece stamattina chi era di turno, che era Arcadio, si chiama Arcadio,
lasciamo perdere le altre trasmissioni, per piacere.
Vabbè. Mi piaceva parlare con lei per questa cosa, sì, di Arcadio, sì, sì, che aveva, che parlava della comunione e liberazione. Allora, sappiamo tutti che l'ha inventata il signor Loyola, vero?
Sì. No, comunione e liberazione.
È Giussani, il fondatore.
Sono comunione e liberazione, Loyola, no, hai creato i domenicani. Gesuiti e domenicani, gesuiti.
Sono stati i gesuiti del signor Loyola, che è nato nel 1491, ufficiale spagnolo, come l'ha detto lei, sì, che ha preso la palla, le palle sulle gambe, palle.
Sì.
Ecco, ha preso le palle sulle palle, l'ha detto lei un mese fa. Scusa, sai, guardi che io la seguo, sa. Ecco, e lei le dice quasi tutte giuste. Ecco, si reca a studiare dopo la disgrazia, si reca a studiare teologia a Parigi, risulta da lei? E nel 1534, va bene, fonda un'associazione privata, lo sapeva?
No.
È privata, scritto nel libro di storia, alla quale diede il nome di
Compagnia
di Gesù. Ma stucca il bottone lei, stucca il bottone per...
Telecom Italia, chiamata urgente per il numero...
Sì, beh, fra poco dovremmo anche chiudere perché Mario è già arrivato.
049
Mario è già arrivato. Va bene, dai.
Claudio, dimmi. Claudio, le dico un'indiscrezione. Si faccia dare il segreto dal signor Franco e lui riesce a
bloccarli.
Sicuro.
Va bene, dai.
Quindi qui c'è sabotaggio.
Sì, ma va bene
no,
così.
No, non importa. Sa per dire, insomma, lei.
Devo lasciare però la regia adesso, sai, bene, Anna.
Io la ringrazio.
Io grazie a lei e spero che mi telefono ancora.
Sì.
Grazie.
Sì.
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Allora, chiudo qui la trasmissione Magistra con Aria Paganesimo perché ho Mario giustamente che vuole il suo posto.
E poi comunque vedo che Mario è arrivato con uno striscione scritto viva il cardinale Giordano, sapete comportare.
Vi do appuntamento per stasera alle ore 19 e grazie per l'ascolto.
Ciao a tutti.
La risposta ad Andrea alle ore 19 oggi, sai, grazie.
Ciao.